Dunque Anna Clementi, mediatrice, i grandi ospiti nostri stiano seduti qui finché possono, grazie. Anna Clementi, vieni cara. Anna è una mediatrice culturale, conosce l'arabo, guida i gruppi, l'abbiamo conosciuta nella Valle del Giordano a condividere la condizione dei resistenti in quella zona in una situazione incredibile, quindi anche lei combattente, testimone vera. A lei di presentare gli ospiti che sono palestinesi dell'ultimo giro di opinioni prima di chiudere la nostra giornata ancora una volta con la danza tutti insieme. Vai.
Grazie mille, grazie Norberto e grazie a tutti voi che siete qui oggi per questa giornata, bellissima giornata in solidarietà della Palestina e del popolo palestinese. Quindi non perdo tempo, volevo appunto fare le presentazioni degli ospiti e volevo chiamare sul palco Mohammad Khatib, che è il coordinatore dei comitati per la lotta popolare non violenta. E Mohammad vive a Bilin, che è un villaggio vicino alla città di Ramallah, che da anni porta avanti una lotta non violenta contro le politiche israeliane di costruzione del muro e di colonizzazione della terra. E assieme a Khatib volevo chiamare anche Wasim Dahmash, che insegna letteratura e lingua araba all'Università di Cagliari e si occupa principalmente di lingua e letteratura araba, ma è anche impegnato in politica ed è diventato un esponente di spicco all'interno dell'OLP. Allora oggi con voi avremo la possibilità appunto di parlare della resistenza palestinese, di quella che appunto in arabo si chiama mukawama o anche sumud, resilienza, cioè questa capacità del popolo palestinese di piegarsi ma di non spezzarsi. E in particolare ci concentreremo su come è cambiata la resistenza palestinese in 12 anni, negli ultimi 12 anni di muro di apartheid. E volevo partire proprio dalla situazione attuale e in Palestina in questi ultimi mesi. A luglio c'è stata il brutale attacco su Gaza, dove sono stati uccisi più di 2.200 palestinesi. In cui sono stati uccisi più di 2.200 palestinesi, mentre i riflettori erano puntati su Gaza, anche in Cisgiordania ci sono state delle forti campagne di demolizioni, di arresti e di confisca della terra. Quindi volevo sapere appunto da te, Mohammad, che sei il coordinatore dei comitati per la lotta popolare non violenta, come è stata la reazione di questi comitati popolari di fronte a questa escalation di violenza e com'è la situazione oggi all'interno di questi villaggi?
Assalamu alaikum washi. يعني شكرا ان اعطتوني الفرصه اتحدث معاك وحابب اتحدث كمان بالعربي عشان شويه تسمعوا لهجه ثانيه غير اللهجه الطليانيه ف
ترجمه على طول. Ringrazio a tutti per avergli dato questa possibilità e ci teneva molto a parlare con la sua lingua originale, così sentite un altro tono di lingua e per mantenere l'originalità della sua provenienza.
بالنسبة للسؤال كيف المقاومة الشعبية المقاومة السلمية بتتفاعل مع أحداث غزة وشو اللي صار في غزة. بداية غزة هي جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، وبالتالي اللي بيصير في غزة هو بيصير عندنا. فمن خلال تجربتنا الشخصية في اللي صار هناك، كيف كان التفاعل مع غزة، وكيف الشعب كلياته تفاعل مع غزة. كان أول شيء أول خطوة اتخذت إن كل الجماهير قاطعت البضائع الإسرائيلية، وكان في مقاطعة واسعة لهذه البضائع من خلال التفاعل الشعبي والجماهيري.
Su quella che è stata la reazione da parte del movimento non violento contro Israele, ovviamente lui sottolinea che quello che è successo a Gaza è un qualcosa che ci riguarda da molto vicino, sentiamo le loro sofferenze e il primo passo stato è quello di boicottare i prodotti israeliani.
إضافة للعديد من الفعاليات والمظاهرات اللي خرجت بالتضامن مع غزة، وأهمها مصيرة 48,000 اللي خرج فيها حوالي 40,000 مشارك على كلانديا للتضامن وللتظاهر ضد الحرب على غزة.
Altre iniziative sono state quelle della manifestazione di oltre 48,000 manifestanti contro quello che è stato fatto contro Gaza.
إضافة للعديد من الفعاليات النوعية والمميزة اللي كانت تتم بطريقة غير منظمة، ممكن ما حدش بيعرف مين اللي كان وراها أو مين اللي بقف خلفها، بس كان هناك العديد من الفعاليات المميزة، أبرزها قطع الكهرباء عن مستوطنات الضفة الغربية. يعني يوم ما أجوا انقطعت الكهرباء عن غزة، كان هناك فعالية من مجموعة من نشطاء المقاومة الشعبية لقطع الكهرباء عن كل المستوطنات اللي بتقع في منطقة رام الله، وبقاها في العتمة طول ليلة كاملة. العملون المقاومة الشعبية
ci sono altre iniziative di qualità dietro le quinte che pochi sanno, che appartengono alla lotta popolare, in cui hanno fatto il blackout di fronte a quello che ha subito Gaza, il blackout di corrente elettrica, hanno fatto altrettanto sì che anche negli insediamenti ciò si verifichi.
وما زال التفاعل مع غزة ومع قضية غزة من خلال كمان المساعدات اللي في كل قرية. كان في هنالك لجنة للدعم وجمع التبرعات لإيصالها لغزة، إضافة إلى تبني مجموعة من الأطفال ومجموعة من الأسر اللي دمرت بيوتها، وبالتالي كان هنالك تعاطف وتكافل اجتماعي واضح ما بين أهالي الضفة الغربية وأهالي غزة. يعني زي ما حكيت في البداية إحنا شعب واحد.
Altre iniziative consistevano nel raccogliere dei fondi per le famiglie disagiate a Gaza e di adottare anche dei bambini orfani come risultato di quello che hanno subito.
Ok. E quindi appunto tutte forme di manifestazioni, di proteste non violente che hanno riguardato il popolo palestinese, per cercare anche di creare un'unità, anche solamente un'unità simbolica, tra il popolo della Cisgiordania e il popolo di Gaza. Ed è proprio su questo che volevo concentrarmi con te, Wassim, nel senso che adesso sembra che Gerusalemme Est sia un po' al centro della politica israeliana di colonizzazione, di frammentazione e di giudaizzazione della terra. Soprattutto nelle ultime settimane le provocazioni israeliane sono aumentate sempre più, addirittura è stata chiusa per un giorno intero la moschea Al-Aqsa, cosa che non succedeva dal 67, e Gerusalemme è un po' diventato il microcosmo di quello che sta avvenendo in tutta l'intera Palestina. Quindi da un lato una colonizzazione delle terre all'interno dei quartieri di Gerusalemme Est, una giudaizzazione di Gerusalemme con continui tentativi di ritiri delle residenze ai palestinesi e anche soprattutto un tentativo di frammentazione, una frammentazione dei palestinesi di Gaza, dei palestinesi di Gerusalemme Est, i palestinesi del 48, palestinesi della Cisgiordania. Quindi mi chiedevo, questa frammentazione, che non è solo una frammentazione territoriale, ma anche un tentativo di frammentazione politica, che conseguenze ha avuto sulla resistenza palestinese?
Beh, la risposta era già inclusa nella domanda, però prima di rispondere vorrei dire molto brevemente una cosa. Io credo fermamente nel diritto all'autodeterminazione di ogni gruppo umano, di ogni comunità umana, che sia piccola, grande, di qualsiasi lingua, qualsiasi altitudine si trovi, non ha assolutamente nessuna importanza. Credo nel diritto all'autodeterminazione dei gruppi, degli individui, delle comunità, delle nazionalità, di tutto quello che volete, ma questo diritto non può essere realizzato se lede il diritto di altri. Quindi questo come commento generale di quello che ho sentito oggi, mi sono permesso di dire questa cosa perché penso che se vogliamo davvero trovare, avviarci verso una soluzione del cosiddetto conflitto israelo-palestinese, dobbiamo assolutamente partire da un concetto molto semplice ma basilare, senza il quale non si può fare nulla: giustizia. E giustizia vuole che sia salvato prima di tutto il diritto al ritorno della maggioranza dei palestinesi profughi. Senza quello, qualsiasi negoziato, qualsiasi copertura politica è soltanto una messa in scena. Quindi il diritto internazionale parla chiaramente, basta applicarlo. E la risoluzione 194 del 1949 parla chiaro. I profughi palestinesi hanno diritto a ritornare nelle loro case e ad avere un giusto indennizzo per le sofferenze e per le perdite delle loro proprietà. Detto questo, quello che succede a Gerusalemme o quello che succede nei territori palestinesi occupati nel 1967 è semplicemente il riflesso, la continuazione di quello che è successo nei territori diventati Stato di Israele nel 1947. In questo non c'è niente di nuovo, è iniziato un processo di modifica, di cambiamento del territorio palestinese, modifica del paese Palestina, di cancellazione del paese Palestina e rimettere al suo posto un nuovo paese che è Israele. Ora questo processo sta andando avanti con, permettetemi il termine, la complicità di coloro che hanno voluto questo processo, e non l'hanno voluto certamente i profughi ebrei che sono sopravvissuti all'olocausto in Europa, che sono stati costretti ad andare lì per far da carne da cannone ai disegni allora delle potenze coloniali e oggi degli Stati Uniti, dei potentati internazionali che sono formati in maniera molto complessa. Qui non parlo di lobby o di altro, ma il processo di frammentazione del cosiddetto vicino Oriente, Medio Oriente, è iniziato prima ancora della costituzione dello Stato di Israele, ma con l'occupazione dopo la prima guerra mondiale dei resti dell'impero ottomano, cioè dei paesi arabi orientali, continua ancora oggi, ma non solo in Palestina. Vediamo cosa sta succedendo in Siria, in Iraq, chi è che finanzia, chi è che forma, chi è che addestra queste milizie che uccidono, che bombardano, chi è che porta avanti questo processo di frammentazione, ed è una demolizione dall'interno delle società delle società arabe, che al momento riguarda, questa è un'operazione che riguarda il mondo arabo, ma successivamente riguarderà altre parti del mondo. Si è visto cosa è successo nel Sudan negli anni passati, cosa si sta preparando per il Sudan negli anni futuri, e questo è quello che si sta preparando per la Siria e per l'Iraq nel prossimo futuro. Quello che è successo in Palestina è successo poi anche in Libano, cioè c'è un laboratorio estremo dove non si sperimentano solo le armi, ma si sperimenta come si far uccidere, tra virgolette, gli arabi tra di loro. Questa è la mia risposta.
Quindi appunto un continuo tentativo di frammentazione al quale però i comitati popolari in qualche modo stanno cercando di trovare una soluzione, tentando di creare, hanno già da anni che cercano di creare un'unità e un coordinamento tra tutti i vari villaggi palestinesi.
È la domanda.
E quindi volevo capire appunto da questo tentativo di creare un'unità quali sono i principali risultati che ha ottenuto in questi anni la resistenza popolare non violenta all'interno dei villaggi palestinesi della Cisgiordania.
يعني بداية بحب أوضح أن موضوع المقاومة الشعبية هو يعني خيار فلسطيني من أحدى خيارات المقاومة بشكل عام للشعب الفلسطيني، ولكن بسبب إيماننا بأن هذه الطريقة وهذا النهج من المقاومة ممكن نحقق، إحنا تبنيناها ومتبنينها وبنحاول نحن من خلال إنجاح هاي النماذج في القرى وفي التجمعات اللي بتصير فيها أساس نعطي نموذج ممكن أن يحتذى به.
Okay. Diciamo la lotta non violenta è un stile di lotta di tante opzioni che il popolo palestinese ha cercato di perseguire. E questi comitati stanno cercando di farlo riuscire con tutte le loro forze e di trasmettere anche alla nuova generazione a venire che questo è il modello che probabilmente ci porterà a migliori risultati. Questa è la premessa.
القرى والمناطق المهددة واللي بتعاني من الجدار وبتعاني من الاستيطان هي اللي بادرت واخذت المبادره في انها تكون هذا النموذج، ولكن هذا النموذج كمان مشان للتوضيح هو ما بداش من عند هاي الكره، يعني ما بداش من بلعين، واصلا طول تاريخ النضال الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه والمقاومه الشعبيه هي جزء من النضال الفلسطيني.
Questo tipo di lotta è nato dai vari villaggi, soprattutto anche nel villaggio di Belen, da dove lui proviene, da dove questi piccoli villaggi sono sempre stati soprattutto minacciati dal muro che Israele ha costruito, e da lì hanno iniziato il coordinamento con le altre realtà che comunque come un stile di lotta che è già nato da molto lontano, ma è stato, diciamo, messo più in rilievo dopo la costruzione del muro.
وبالتالي النتائج المقاومة الشعبية حققتها خلال 10 سنوات الماضية هي نتائج مرتبطة بالمواقع، يعني بداية مرتبطة بالمواقع ومحلية المواقع، والنتائج أثرت على حياة الناس في هاي المواقع. فعلى سبيل المثال في جيوس تم إعادة الجدار وإزاحة الجدار عن أراضي جيوس، في بدرس أيضا.
Allora, i risultati ovviamente sono relativi ad ogni piccola realtà di ogni villaggio. Lui cita il villaggio di Jayus, dove questo tipo di resistenza non violenta ha fatto sì che il muro si sposti o non si costruisca a Jayus.
بدرس ايضا قريه اخرى تقع في غرب رام الله في بلعين تم ازاحه الجدار وايضا وقف المستوطنه والغاء الوحدات الاستيطانيه اللي كان مفروض تنبنى على الاراضي بلعين.
Altri villaggi che stanno vicino a Ramallah, altrettanto Bel'in, hanno impedito che il muro si costruisca, ma anche altrettanto le colonie anche, quindi non hanno potuto costruire la loro colonia.
في كل موقع كان في هنالك مقاومة شعبية من الصعب على المستوطنين اقتحام هذه المواقع والاعتداء عليها وبالتالي المقاومة الشعبية وجود الناس دائما مستعدين للمواجهة هاي كمان أداء حمت هاي الكرة من اعتداءات المستوطنين وتوسعهم.
Questo tipo di coordinamento e tipo di difesa del quale i coloni sono consapevoli ha fatto sì che freni le loro ambizioni che non avanzano altrettanto per alla conquista di altri territori palestinesi.
Il tensico che بيصير ما بين هاي اللجان المحليه وال بحيث ان الموضوع يصبح على المستوى الوطني ازود منه على المستوى المحلي من خلال توسعه النشاطات هو كمان ايضا نجاح يسجل للمقاومه الشعبيه واهم نجاحات كانت فيه هو بناء قريه باب الشمس في الأراضي المهددة بالاستيطان في منطقة القدس.
Spero di ricordarmi tutto. Questo coordinamento tra le varie commissioni locali che si è steso a livello nazionale ha portato dei risultati importanti, soprattutto la costruzione di il villaggio di la Porta del Sole o Bab al-Shams vicino a Gerusalemme.
نعم ال كمان التنسيق والتفاعل والتضامن الدولي اللي حققت المقاومه الشعبيه في جلب اهتمام فئات كثيره يعني مش بس النشطاء والمؤمنين بالقضيه الفلسطينيه ايضا فئات لم تكن تعرف عن القضيه الفلسطينيه من خلال المقاومه الشعبيه من خلال وبالتحديد على سبيل المثال فيلم فايف بروكن كاميراز كان له كثير صدى في العالم في جلب اهتمام التعاطف والتضامن الدولي.
Un altro tipo di attività è stato anche di estendere e di far conoscere il mondo questo tipo di lotta non violenta ed abbiamo avuto il supporto di tutti gli attivisti, pacifisti, tutti quelli che lavorano in Europa e anche altrove. Anche il Five Broken Cameras, che sappiamo tutti di che si tratti, ha dato il suo contributo. È sempre una lotta non violenta e sempre ha dato supporto e difesa ai palestinesi che stanno a confine con i coloni.
ولكن يعني اللي احنا بنطمح الى كلجان شعبيه بان هذا التضامن الدولي يتحول الى حركه عالميه لدعم المقاطعه لان الاحتلال الاسرائيلي لن ينتهي بمجرد ان راح يجي يوم الصبح نصحى ونلاقي ان الاسرائيليين قرروا انهم ينهوا الاحتلال بدون ما يكون في ضغط شعبي من الداخل شعب فلسطيني بحيث يلحق أكبر قدر ممكن من الخسائر للاحتلال على أساس أن المستوطن اللي بمر في الضفة الغربية يعرف أن الحياة في الضفة الغربية صعبة وأنه مش بسهولة بإمكان التنقل من مستوطنة لمستوطنة من خلال
Allora, le commissioni locali in Palestina il loro sogno che come seguito di ciò che è stato trasmesso nei vari modi della lotta non violenta in Palestina, che ci sia anche un eco di atti che va al di là delle parole, che ci sia una forma di boicottaggio, di pressione dall'esterno, perché non possiamo attendere che dalla pressione all'interno di un popolo già soppresso che possa esserci un cambiamento in un domani. Non verrà mai Israele a dire prendo e me ne vado, vi lascio in pace. Ci vuole una pressione anche dall'esterno.
أول شيء بنشكر كل المتضامنين اللي بيجوا زارونا في كل المواقع سواء في بلعين أو غيرها من المواقع اللي شاركونا وهنا يعني بحب أحيي المتضامن الإيطالي اللي جرح بالأمس في أثناء مشاركته في فعالية كفر قدوم اللي بنتمنى له السلامة.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono stati e sono, lo saranno, solidali con i nostri movimenti non violenti in Palestina. E esprimo la mia solidarietà anche per l'italiano ferito a Kfar Qaddoum ieri, perché questa è anche un'occasione per ricordarlo.
في هاي الحملات في هذا النضال الشعب الفلسطيني من خلال يعني نتفهم ان البعض ممكن ان ما يقدرش يكون جزء من المظاهرة ولكن بامكانك تكون جزء من النضال ايضا من خلال كتابتك عن ما يجري في فلسطين من خلال التنسيق مع فلسطين مع اللجان الشعبية من خلال تبنيك زي ما حكيت قبل للمقاطعة من خلال الزيارات اللي بتكون فيها لفلسطين وبالتالي بدعو الجميع كمان انهم يعززوا من هاي النشاطات.
Un invito, un appello a non arrendersi mai e non sottovalutare qualsiasi gesto che sia, anche se fosse piccolo. Ognuno di noi, se abbraccia la causa, se ci crede, dovrebbe fare il suo contributo nella sua posizione. Se non sono in grado di partecipare in una manifestazione in Palestina perché sto qui e io potrei riferire che c'è una manifestazione, potrei boicottare, potrei spiegare a chi non lo sa della causa palestinese. Almeno ognuno si sente la coscienza apposta di aver detto e fatto quello che era alla sua portata.
كمان في هناك عنصر مهم يجب أن نفهمه في موضوع المقاومة الشعبية والمقاومة السلمية إن إحنا نضالنا هو ضد الاحتلال. إحنا نضالنا ليس ضد الإسرائيليين لأنهم يهود أو لأنهم بيض أو لأنهم سمر ولكن نضالنا هو ضد كل من يمثل الاحتلال. بالتالي إذا قرر الإسرائيلي أو اليهودي إنه يكون جزء من الاحتلال فبالتالي تلقائيا راح نكون إحنا ضده ولكن أي حدا بغض النظر شو جنسيته بحب يكون جزء من هذا النضال وبآمن بحقوق الشعب الفلسطيني بالتالي أهلا وسهلا فيه يكون جزء من النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية واستقلال فلسطين.
È un elemento cardine, è un concetto che vorrei esprimere che tra i vari principi della lotta non violenta è quella è di essere contro l'occupazione. Questo è il problema principale. Non siamo contro gli israeliani come israeliani se non fossero degli occupanti. Non siamo contro gli ebrei come ebrei se non fossero degli occupanti. Tutti coloro che occupano sono i nostri nemici e noi con la forma non violenta cercheremo di mettere in evidenza questo. Tutto il resto è ben accetto, non abbiamo problemi.
بالنسبة يعني بالتحديد للإجابة على السؤال بموضوع النتائج يجب أن نفهم أن موضوع النتائج لا يمكن أن تتحقق نتائج في المقاومة السلمية بدون ما يكون هنالك قاعدة شعبية جماهيرية في الداخل تسندها وتحميها وفي نفس الوقت حركة تضامن دولي قوية تسندها من أجل عزل دولة الاحتلال ومقاطعتها.
Per far sì che la lotta non violenta, che è un concetto bello da applicare, ci vuole una base a livello della Palestina, che i palestinesi sempre di più incominciano a credere nella lotta non violenta, ma questo non sarà mai sufficiente se non ci sarà altrettanto anche dall'esterno un appoggio guardando sempre la stessa visione, lo stesso punto. Per portare qualche risultato a casa.
ويعني خدت الإذن من أنا على أساس إن إحنا أحاول أشركه كمان في جزء من يعني خارج السؤال في جزء من الحياة اليومية اللي إحنا بنعيشها تحت الاحتلال.
Vorrebbe uscire un attimino al di fuori del contesto della domanda specifica che gli è stata fatta. citando qualcosa dal vivo, del quotidiano di quello che vivono palestinesi nei territori occupati.
وانا بدي احكي عن قصتي الشخصيه مع مع الاحتلال مش لانها قصه مميزه او تختلف عن غيرها ولكن لانها قصه كل ابناء جيلي اللي عاشوا في نفس الفتره اللي انا عشت فيها.
E vorrei raccontarvi un po' la mia storia, non perché la sia più bella o perché al quale ci tengo particolarmente, fa parte di tante storie della generazione delle persone che hanno vissuto con me.
انا من مواليد ال 74 يعني سبع سنين بعد بدايه الاحتلال للضفه الغربيه وقطاع غزه.
Sono del 74 nato nel 74 quindi 7 anni dopo l'occupazione del territorio.
فكل حياتي اللي هي حاليا انا 44 سنه و7 47 سنه كليات ال 40 سنه قضيتها تحت الاحتلال فبعرفش شيء شو يعني حياه بدون الاحتلال كل اللي بعرفه الحياة تحت الاحتلال بالتالي ما فيش خيار ثاني قدامي كان عشان اقدر افحص شو الحياة بدون احتلال.
Quindi se analizzate bene 40 anni miei sono vissuti solo con una unica opzione, l'occupazione. Quindi non ho neanche un punto di confronto di che cosa vuole dire la vita senza occupazione.
فمن الشغلات اللي بتذكرها من طفولتي والشغلات الحلوة اللي كنت أتذكرها إن إحنا كيف كنا وإحنا أولاد صغار كانت أمنا وأبونا يخدونا على الزيتون على قطف الزيتون وكيف كانت أمة يوم نعاقبها كثير ونسوي لها كثير مشاكل تربطنا مرجيحة في زيتونة الرومانية الموجودة في أرضنا ونصير نتمرجح في هذول الزيتونات.
Dei miei ricordi che ce l'ho presente da bambino quando si andava nel mese come questo di novembre dove c'è il raccolto delle olive, no? E noi si andava a raccogliere le olive che sono dai tempi dei romani e quando la mamma nostra, perché non la seguivamo perché non è che ci andava a Genova con le olive se voleva giocare, lei faceva l'altalena sul ramo dell'olivo per farci giocare.
وزي اي طفل ثاني عايش في هاي الفتره مش كثير تفاصيل عالقه في راسي بس اكثر شيء بلش يعلق في راسي يوم صار عمري 16 سنه يوم صار عمري 16 سنه يعني حسيت اني انا كبرت وصرت زلمه وهنا يعني في على سن 16 بناخذ الهويه.
Tra i vari ricordi, quando ho avuto anche 16 anni, non è che mi ricordo tutto, e mi sono cominciato a sentire dentro di me che sto diventando quasi adulto e avere anche la mia carta d'identità.
بس بطاقة الهوية هاي اللي أعطوني إياها بطاقة هوية مختومة من الضابط العسكري للمنطقة ولونها أحمر في حين أن الهويات الإسرائيلية مع الأولاد اليهود لونها أزرق.
E da lì c'è stata una specie di spartiacqua nella mia mente perché questa carta d'identità era rossa, era diversa da quella dei bambini israeliani che avevano la mia stessa età. Quindi io ero già identificabile, ero diverso.
وهنا بلشت أعرف شو يعني احتلال وشو يعني تمييز حتى مش فقط في الهوية ولكن أيضا في المعاملة.
È da lì che ho incominciato a capire ufficialmente cosa vuol dire nella mia mente occupazione. È da lì che ho cominciato a vedere il modo diverso come si porgono a me e come mi trattano in base alla mia carta d'identità.
السنة يعني في هاي السنة كانت هي سنة 90 91 في هاي السنة كمان صدر أمر عسكري بمصادرة 1000 دنم من أراضي قرية بلعين لبناء مستوطنة على هاي الأرض تم يعني تقليع كل أشجار الزيتون بما فيها الزيتون اللي كنا إحنا نلعب تحتها لصالح المستوطنة وبناء وحدات استيطانية من أجل إسكان مستوطنين فقط لأنهم لهم الحق في إنهم يسكنوا هنا لأنهم يهود.
Nel 90-91 c'è stato un ordine dell'ufficiale militare di confiscare 1000 ettari nel villaggio di Belin da dove lui ha vissuto. Ed ha visto sradicare gli olivi e c'era anche l'olivo in cui lui ci, c'era l'altalena. Sono piccoli episodi che segnano la vita delle persone. E solo per il semplice diritto che i coloni hanno il diritto di prendere quello che vogliono, anche se non è loro.
من هذاك اليوم لحديت هذا اليوم لم يسمح لي بزيارة القدس أو الصلاة في الأقصى ولم أستطيع أني أصل للبحر أو أتمشى على شط البحر رغم أني بإمكاني أشوف هذا البحر من بيتنا يعني بالعين لا تبعد عن البحر أكثر من 20 دقيقة بالسيارة وبالتالي يعني بشوف البحر بس بقدر إيش أصله بسبب الاستيطان بسبب الجدار بسبب إجراءات الاحتلال كلياتها.
E da quel giorno che si sono presentati i coloni ed hanno costruito le loro case nei territori del villaggio, io dalla cima della collina riesco a vedere il mare, sono 20 minuti di distanza, ma io non ci posso più andare. Non posso più andare a Gerusalemme. Quindi non è solo una questione, c'è il vicino di casa, si è messo lì. C'è anche il seguito che incide nella vita delle persone.
الأيام يعني بتمر 91 96 2000 بنعيشها بحلوها بمرها لحديت ال 2002 في ال 2002 كنا في وسط الانتفاضة الثانية والإسرائيليين قرروا يحطوا حاجز ما بين قريتنا أو ما بين رام الله.
Gli anni passano 91 96 arriviamo al 2002 la seconda intifada e gli israeliani incominciano a mettere le barricate tra il nostro villaggio
Ramallah.
E Ramallah, e quindi dal villaggio fino alla città Ramallah da Kefa, provincia.
على هذا الحاجز كان ممنوع تمر بالسيارة. إذا بدك تمر بتنزل من السيارة وبتقطع الحاجز مشي. بس كمان ما وقفتش الأمور هان. شو عملوا الجنود مشان يذلوا الناس اللي بمركوا على الحاجز؟ ربطوا حبل تبع كاسيت اللي هو شريط تبع شريط الكاسيت على ارتفاع متر واحد مشان اذا انت بدك تمرك لازم ايش تنزل تحت الكرسي يعني تحت المتر هذا الشريط وتقول لهم حاضر يا سيدي بمعنى انك انت زي كيف الملوك اللي بتحيي حي الملك.
Ovviamente a questi checkpoint non si può più passare con le macchine, bisogna andare a piedi, attraversare, vengono perquisiti. Ma prima anche di tutto, i soldati israeliani, non contenti, hanno aggiunto un'altra opzione. Hanno preso del nastro, delle vecchie cassette per registrare, e l'hanno messo ad altezza di un metro dove passano questi palestinesi, del checkpoint, ed era tutti quello che devono passare, dovevano per forza inchinarsi. Era una forma di umiliazione. Per le persone che ha un impatto psicologico importante.
قديش عشت يعني تحت الاحتلال بس ازود من هيك ذل في هذيك اللحظه واهانه يعني ما بتقدرش تتصور قديش كان في ذل واهانه في هاي اللحظه وما كانش قدامك خيار يعني هذا الشريط بسهوله بتقطعه بس فيش بتقدرش لان معناه ان راح الرد يكون رصاص.
Ho vissuto tanti momenti difficili e non vorrei esagerare di occupazione, però questo nastro aveva un significato grande per me, soprattutto i padri che passano anche con i figlioli, quindi se io lo attraverso e non ci vado sotto si avverte e possono sparare addosso senza mezzi termini.
أنا يعني تقبلت الإهانة في هذاك اليوم ومركت لأن ما كانش قدامي خيار كان لازم أخذ ابني على الدكتور بس حدا ثاني من الناس اللي كانوا موجودين رفض إنه ينهان وينذل زيي ومرك بدون ما يوطي راسه وكان الرد رصاصتين هذول الرصاصتين أدين لوفاته على الفور.
Ovviamente questi sono i primi episodi dopo il checkpoint. Lui aveva il suo figlio, si è risentito, ma non aveva altre scelte. Si è inchinato e ha oltrepassato. Altri parla di uno che non ha voluto rispettare questa regola, non ha voluto inchinarsi, è stato sparato nella coscia due colpi ed è morto all'istante.
Grazie Muhammad per la tua testimonianza, per queste storie di quotidiana Sì, per queste storie di quotidiana occupazione, ma anche di quotidiana resistenza alle politiche israeliane. Di appunto ci hai raccontato la tua esperienza di palestinese nato e cresciuto nel villaggio di Belen, quindi in un'area fortemente colpita dalle politiche israeliane. Volevo capire un po', appunto abbiamo parlato dei diversi ruoli della resistenza, del ruolo dei palestinesi all'interno della Cisgiordania. Volevo capire invece da te, Wassim, come poteva essere, qual è il ruolo dei palestinesi della diaspora, quindi in quanto tu appunto sei nato e cresciuto in Siria e poi ti sei trasferito in Italia, quindi quale può essere il ruolo dei palestinesi della diaspora?
Beh, prima di tutto permettimi di esprimere la mia ammirazione per questi giovani che in condizioni terrificanti, devo dire, continuano a credere negli strumenti più etici nell'affrontare l'occupazione militare, quindi, che praticano la lotta non violenta nei confronti di un'occupazione che usa tutti gli strumenti di morte, di tortura e compie ogni nefandezza pur di realizzare l'obiettivo che è quello di eliminare la presenza della popolazione indigena dal territorio ed avere il territorio ripulito etnicamente, tra virgolette. E vorrei a questo proposito ricordare anche una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e quindi che fa parte del diritto internazionale, che sancisce il diritto di ogni popolo sottomesso all'occupazione di usare ogni mezzo a sua disposizione per affrontare l'occupazione e eliminarla e ottenere il proprio diritto all'autodeterminazione. Certamente noi palestinesi profughi che viviamo qua e là nel mondo poco possiamo fare rispetto a quello che fanno loro, che sono veramente eroici nella loro tenacia, nella loro capacità di resistenza a mani nude di fronte a un esercito potentissimo, ma non solo, di fronte a una macchina a un meccanismo dell'occupazione che è un meccanismo complesso che non si esprime sì immediatamente coi carri armati, coi soldati, ma a monte c'è ben altro, c'è tutta la potenza israeliana, e dietro la potenza israeliana c'è la potenza degli Stati Uniti, delle multinazionali, coloro che hanno creato questo stato di guerra permanente, che alimentano questo stato di guerra permanente continuamente, in modo costante e sistematico. Quindi tutta la mia ammirazione. Noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo soltanto cercare di denunciare le fonti del veleno, perché la follia, l'estremismo israeliano, che è fatto semplicemente di un folle fanatismo, è alimentato, non è un'elaborazione israeliana, è un'elaborazione che avviene anche altrove. Certamente c'è un ruolo chiaro della elite israeliana che alimenta il fanatismo sionista, ma il sionismo nasce altrove, viene alimentato altrove. Qui sta la fonte, e quindi tocca a noi cercare di svelare queste fonti, di metterle a nudo, di denunciarle. Questo è il nostro. Quindi far capire, in qualche modo spiegare le ragioni del diritto e dire quali sono i trucchi che usa il sionismo, che usa lo Stato di Israele per nascondere i dati di fatto, per nascondere la realtà. Perché di Gaza cosa sappiamo? Cosa sappiamo della distruzione di migliaia, 40.000 edifici sono stati distrutti, di cui 12.000 rasi al suolo completamente. Ci sono 400.000 persone che sono rimaste senza rifugio, senza abitazione, senza tetto. Pensate solo a questa cifra, e queste persone sono, nella stragrande maggioranza dei casi, dei profughi. Di questo si sa veramente poco o niente. Ma cosa sappiamo dell'espulsione quotidiana, di tutte le misure che vengono prese per allontanare i palestinesi, le difficoltà che vengono create, se il bambino che deve attraversare un checkpoint per andare a scuola non riesce ad andare a scuola, pensate alle donne che devono partorire e vengono lasciate ai checkpoint a morire, pensate ai malati che devono raggiungere un ospedale e non riescono a raggiungerlo, e pensate ai contadini che vogliono lavorare la loro terra, non la possono lavorare, e quando la possono lavorare arrivano i coloni oppure l'esercito con le ruspe a distruggere quello che hanno fatto. Esiste un termine nuovo in arabo, tajrif, che significa distruggere con la ruspa, perché è entrato nell'uso comune. Pensate a tutte queste misure che sono soltanto, come dire, una goccia nel mare, che solo una mente malata può escogitare. Si può capire, se non in base a una follia, a un ragionamento completamente assurdo, perché è vietato per legge, per decreto del governatore militare israeliano, che poi viene applicato nonostante che ci sia la cosiddetta autorità palestinese, perché è vietato coltivare le melanzane? Perché è vietato cogliere la salvia, il prezzemolo selvatico sui monti della Galilea? Per quale motivo? Perché solo una mente malata può pensare a questo. Ma no, certo, non voglio spiegare il sionismo con la malattia mentale, no, niente affatto, perché c'è una lucidità dietro a tutto questo. Noi che cosa possiamo fare se non denunciare questo, se non sorreggere, aiutare l'unica forza reale del popolo palestinese, che è la società civile, che è rappresentata da questi ragazzi, da questi uomini e donne che resistono, che stanno lì. Noi abbiamo il dovere di sostenere la società civile palestinese, coloro che resistono nonostante tutto. E già il fatto di stare sul territorio, il fatto di poter lavorare, cercare di lavorare, il fatto di mandare i figli a scuola, il fare la creazione letteraria, artistica, questa è resistenza, e noi dobbiamo sostenere questa resistenza, la resistenza della società civile. Tutto il resto sono chiacchiere, sono soltanto chiacchiere.
Se appunto resistenza è prima di tutto esistere, rimanere sulla terra, rimanere lì saldi come appunto le radici di un albero di ulivo, ed è anche continuare a sorridere, a protestare, a manifestare, a costruire le case quando le case vengono distrutte, a ripiantare gli ulivi quando vengono sradicati. E penso che oggi abbiamo sentito tante testimonianze diverse che ci hanno fatto davvero, ci hanno insegnato tanto anche da questo punto di vista. Ed è anche resistere quello di continuare a fare figli che continuano a lottare per la liberazione della Palestina.
E questo lo chiamano il problema demografico lì, o la bomba demografica, perché in base al pensiero sionista è la pulizia etnica, eliminare la presenza degli indigeni. Meno male che nel territorio che va dal Mediterraneo al fiume Giordano, chiamatelo come volete, oggi ci sono circa 12 milioni di uomini e di donne che vivono lì, metà di questi sono palestinesi, e quindi la pulizia etnica la mentalità e la filosofia e la pratica della pulizia etnica non ha funzionato, non funziona, non funzionerà mai.
على ذكر الأولاد فخلال الحرب على غزة أنا يعني كناشط في المقاومة الشعبية وعشر سنين يعني في هذا المجال ومآمن باللي أنا بعمل فيه وبربي أولادي على موضوع إن كيف المقاومة اللاعنفية وكيف الإيمان بالطريقة اللي إحنا بنشتغل فيها وأنا من الناس اللي مآمنين جدا جدا بأن هذا هو نهج من يعني كأداة من أدوات المقاومة الفعالة إلا أن أولادي من كثر الصور اللي شافوها في غزة من كثر صعوبة الحياة اللي بنعيشها في الواقع الفلسطيني والاعتداءات واقتحامات الجيش لبيتنا باستمرار والجدار والمستوطنات وكل العنف اللي احنا بنعاني منه كان من الصعب علي أني أنا أقنعهم في إنهم ما يكونوش لأنهم كلهم يعني في الصورة اللي في رأسهم اللي بدهم يصيروها في المستقبل بدهم يصيروا زي محمد ضيف وأبو عبيدة اللي هم اثنين من قيادات القسام حماس.
A proposito di bambini e la nuova generazione, tanti bambini per la Palestina, mi viene in mente questo aspetto, cioè io pur essendo convinto supporto la lotta non violenta da più di 10 anni, quello che accade intorno e soprattutto l'attacco a Gaza ultimo. Io da una parte che lavoro sui miei bambini e dico lotta non violenta e la schizofrenia dall'altra parte è il bambino quello che vedo, tutta violenza, tutte distruzioni, vedono le immagini, vedono Gaza. Diventa difficile anche per i propri figli di passare il concetto della non violenza e il tempo sicuramente non è a favore. Ecco perché anche ci vuole l'intervento anche la pressione da fuori, non solo dall'interno.
هذا بيعنيش ان المقاومة السلمية مش هي الاشي اللي احنا بنآمن فيه وانها الطريقة اللي لازم تكون بس انا بحكي في هذا النموذج كيف ان هاي القصة وكديش بيكون في عنف من الجانب الإسرائيلي وكديش التجربة هاي تبعتنا هي تجربة حققت نجاحات إلا في نفس الوقت مش الوقت يعني لا يعمل لصالحنا وبالتالي يجب أن احنا ندعم هاي الحركة حركة المقاومة السلمية عشان تقدر تحقق النتائج اللي لازم تحققها من خلال دعمكم من خلال مشاركتكم من خلال كديش تقدروا تعطوا دعم لهاي الحركة.
Quindi quello che ho sottolineato non vuol dire che noi ci arrendiamo, noi ci crediamo fermamente nella lotta non violenta sicuramente. Ci saranno le difficoltà dell'occupazione, la violenza continua che non ci aiutano a passare questo concetto per i propri palestinesi, ma questo fa parte anche del gioco, gli ostacoli ci sono sempre e noi siamo determinati di passare questo concetto di andare avanti e sicuramente i nostri passi, le nostre conquiste, il nostro progresso non avverrà solo dall'interno, ripete, ci vuole sempre anche il vostro supporto, che è ben gradito e noi lo attendiamo.
Grazie. Io a questo punto vorrei aprire la discussione, se c'è qualcuno dal pubblico che ha delle domande, delle riflessioni. Wasim e Mohammed sono qui per rispondere.
Sono tanti anni che collaboro col popolo Astragalo e ci credo profondamente, sono tanti anni che conosco personalmente ognuno dei, ricordo qui Abdallah Burahma che è in carcere, il leader delle proteste, Murad Shmawi che è in carcere e credo di lanciare un appello per noi e chiedo a Mohammed di darci degli input su come fare un sostegno più collegato. Noi veniamo in Palestina, però possiamo fare da qui qualcosa che sia tipo il sostegno al BDS, ma più profondamente collegato alla resistenza non violenta popolare. Studiamo dei metodi per sostenere le vostre azioni in Palestina da qui, senza svelarle ovviamente o votarle di significato, ma per dargli forza e cassa di risonanza, perché si conosca la resistenza popolare, come il BDS è riuscito a espandersi.
Questo rinvia al problema del coordinamento delle iniziative, che è già stato richiamato. Comunque, se Mohammed oppure vuole.
Ciao. بالإمكان دعم المقاومة الشعبية من خلال بداية تعزيز التنسيق ما بين الجماعات الدعم الدولي اللي موجودة سواء في إيطاليا أو في أوروبا أو في كل العالم. كيف ممكن هاي الجماعات كلها تتوحد؟ وإحنا حاولنا يعني من خلال لويزا ومن خلال مجموعات ثانية كمان في إيطاليا وفي مؤسسات إسبانية وكمان في مناطق مختلفة من العالم. نحن نحاول نعمل شبكة لدعم شبكة أمان لدعم المقاومة الشعبية. والموضوع هان مش فقط نتحدث عن الدعم المادي، ولكن الدعم المعنوي، بمعنى الدعم المشاركة في البرامج، الدعم من خلال ال
dice tutto nasce prima di tutto dal buon coordinamento tra i gruppi sia a livello Italia ma anche a livello europeo. È quello che è stato già detto prima, no? Che ci vuole un programma, un coordinamento, una rete. Poi dopo creare il link con quelli che stanno laggiù e si può, dice, noi collaboriamo già con vari gruppi in Spagna, ma anche Luisa Morgantini e qui in Italia, e quindi migliore è il coordinamento e l'unione verso questo obiettivo a livello Italia, visto che siamo in Italia. Sicuramente poi i link non verranno a mancare, manca il coordinamento qui probabilmente, e il supporto potrebbe articolarsi a vari livelli, sia a livello di comunicazione sia a livello economico, forse quell'altro di prima ancora più importante, nel supportare le iniziative che noi facciamo nei territori occupati a Gaza.
فمن خلال التبني المقاومة الشعبية كاستراتيجية من استراتيجيات المقاومة الفلسطينية، بمعنى أن يكون هنالك قرار داخل هاي المؤسسات الدولية بأن المقاومة الشعبية هي أهم موضوع ممكن ينشغل عليه لدعمها، من خلال إما مشاركة بشكل فعلي في المظاهرات من خلال الوفود، إما من خلال المشاركة في الإعلام والحملات اللي بنكون فيها اللي هي موضوع الأدفوكاسي وما إلى ذلك من قضايا، موضوع القضايا القانونية، رفع القضايا القانونية ضد الانتهاكات اللي بتصير سواء في فلسطين بشكل عام أو
diciamo. Il punto che lui vorrebbe stressare qui è un punto focale, cioè queste organizzazioni e tutti che simpatizzano per la lotta popolare non violenta, che si fermino e facciano una riflessione, che questa lotta decidono dentro di sé che deve essere supportata, deve essere quello l'interlocutore, deve crescere, deve andare avanti, e dobbiamo dare tutto il supporto, capire quali sono i loro programmi a vari livelli, sia di mass media o di lotta contro determinate leggi, contro le violenze che subiscono laggiù. Quindi la comunicazione più stretta e mirata nel creare un rapporto di fatto presente, non dopo nelle riunioni di futuro cosa è successo, elenchiamo la storia, cioè il vissuto. Quindi deve essere riconosciuta come il movimento più importante che potrebbe portare risultati pacifici, non violenti, E quindi, e quello è il punto più importante, cioè avere questo contatto e avere dei coordinatori che sono efficienti.
Io sono profondamente convinta di questa scelta e non è un caso che a partire da Jayush, Budrus e poi Belain, sia come persona ma anche come Assopace Palestina, continuiamo a seguire e a dar voce e forza alla resistenza popolare non violenta palestinese. Wassim diceva: ci vuole davvero molto coraggio, sono i veri eroi quelli che vanno a mani nude davanti ai soldati, e che vi garantisco che io ogni giorno, ogni venerdì, mi chiedo come fanno a resistere ai gas lacrimogeni. Ormai la loro estate è il gas lacrimogeno che respirano ogni venerdì. Come fanno ad avere la forza di resistere, per esempio, come diceva Mohammed, al bambino, suo figlio, che vede ogni giorno la resistenza non violenta portata avanti nel villaggio, ma che di fronte all'oppressione, alla brutalità dei massacri di Gaza, dice: voglio essere come lui, voglio combattere anche con le armi contro. È un dilemma costante, ci vuole forza e ci vuole veramente un coraggio incredibile per essere per la non violenza, cioè coraggio, determinazione, ma anche pensiero, anche l'idea di una nuova umanità, perché è questo che ci dicono anche i comitati popolari per la resistenza non violenta: una nuova umanità, non quella che viene applicata dall'oppressore, ma un'altra strada. Quindi questa è anche una visione. Noi possiamo fare moltissimo. Da parecchi anni, per esempio, ogni due mesi portiamo in Italia i rappresentanti dei comitati popolari per la resistenza non violenta, per farli conoscere, per farli capire, per costruire tra noi anche delle reti, perché è importante che anche noi agiamo con una visione e anche con previsioni, con dei piani. Non rispondere soltanto alle emergenze, ma capire quali sono le cose fondamentali che noi possiamo portare avanti. E allora far conoscere qui in Italia, sostenere i comitati popolari per la resistenza non violenta, è un passo estremamente importante contro l'occupazione, contro il colonialismo. E possiamo fare molto. Per esempio, ogni volta noi ci commuoviamo e facciamo progetti e raccogliamo i fondi per i bambini, oppure per dei casi terribili. Molto spesso io dico: sì, è vero, ma su questo si trova una soluzione, perché poi tutti danno fondi o si emozionano di fronte al progetto per un bambino. Ma in realtà noi non siamo solo assistenza umanitaria, noi siamo delle forze di movimento che vogliono cambiare le cose. E allora, per esempio, quando Ibrahim viene arrestato e ha 15 anni e la famiglia chiede, cioè, anzi la famiglia, gli israeliani chiedono che si paghino 5.000 shekel per liberare il ragazzo che è stato arrestato, e facciamo fatica a dire: per favore, abbiamo bisogno di questo denaro per liberare quel ragazzo. Se invece dicessimo: abbiamo bisogno di quel ragazzo perché il bambino, non so, deve avere giustamente i giocattoli da mangiare, eccetera eccetera. Quindi credo che sia importante per noi anche sostenere la resistenza popolare, non soltanto facendoli parlare, conoscendoli, ma anche sostenendo, per esempio, le spese legali. Oppure, uno dei problemi che discutiamo sempre, dico discutiamo perché faccio parte dei comitati popolari con loro, discutiamo sempre, è la necessità di unire la lotta dei villaggi con gli studenti, con le scuole, con le città palestinesi, perché lo scarto che esiste in Italia tra il villaggio e la città c'è anche in Palestina. Però ieri, parlando con Mohammed, si diceva: ma sì, però dobbiamo pagare l'autobus, perché gli studenti non possono pagare 50 shekel per andare da Ramallah a Belain, oppure per andare, qui c'è ancora Operazione Colombo, lo sanno bene, perché con Hafez di Attuani abbiamo cercato di realizzare un lavoro comune tra gli studenti di Yatta per portarli a Attuani a vedere com'è la situazione. non si trovano i soldi. Quindi i comitati popolari hanno bisogno anche di sostegno, non soltanto politico, non soltanto farli parlare, ma anche di progetti che li aiutino a realizzare quello che tutti noi vogliamo, che è una lotta per il diritto e la dignità e la libertà dei palestinesi. Quindi vi pregherei davvero di restare in contatto, ma con Don Nandino, con Pax Christi, con qualsiasi organizzazione che intende dar voce e forza ai comitati popolari per la resistenza non violenta, perché questa è la cosa che scegliamo, poi i palestinesi sceglieranno quello che vorranno, ma questa è la nostra scelta.
Grazie Luisa, chiudiamo con una veterana dei viaggi.
Io vorrei dire una cosa. Wassim parlava dell'eroismo, della resistenza non violenta dei giovani palestinesi e sono perfettamente d'accordo. Però a me sembra che dalla nostra parte, quando noi torniamo dalla Palestina dove abbiamo ammirato i resistenti non violenti, quando torniamo a casa, secondo me noi dobbiamo impegnarci in un'azione politica più forte, cioè un'azione politica di cui mi sembra che l'incontro di oggi ci abbia offerto anche dei suggerimenti molto validi. Uno molto semplice: cambiare completamente le parole che la politica ufficiale usa, rovesciarle. Cioè, mentre loro parlano di terrorismo palestinese o di Hamas, noi parliamo costantemente di terrorismo israeliano. Mentre loro parlano di popolo che non che protesta con atti che non vanno bene, noi parliamo di un popolo che è sopraffatto da un'occupazione. Cioè, impariamo a usare nel quotidiano, secondo me, una terminologia che sia una terminologia violenta nei termini e che dica la verità nei termini che, in cui noi usiamo. Poi volevo, ecco, perché secondo me questa mortificazione che citava anche Monio Vandia, proprio nel sostenere e nell'affrontare il problema palestinese, viene anche dall'omologazione che stiamo subendo a livello di pensiero politico. Non c'è più opposizione. Come facciamo? Se noi sosteniamo i palestinesi, noi sosteniamo dei nemici del liberalismo, del capitalismo, del colonialismo. Quindi sosteniamo i nemici delle ricchezze che dominano la nostra società. Tutto viene fuori, la società è dominata da pochi ricchi, ci dicono. Quindi io sono autorizzata a pensare che tutto quello che accade siano fasi di una guerra contro i poveri. Allora io mi devo chiaramente mettere in mente che non è possibile lasciarci omologare con una terminologia politica che vada bene per avere il consenso di una minoranza che poi improvvisamente diventa maggioranza, perché tanto che problema fa. E poi volevo ricordare una esperienza, io non ho fatto molti viaggi in Palestina, ne ho fatto uno l'anno scorso, però mi ricordo di un'emozione fortissima, fra le altre, che ho provato quando ho visto il monumento al poeta palestinese, a Darwish. E vorrei proprio che Wassim ci leggesse qualcuna delle poesie che lui ha appena tradotto. Lì si vedeva come la nazione si riconosca in una cultura che ricostruisce giorno per giorno. E allora io penso che anche il farci promotori di questa cultura, il leggere nelle nostre città, piccole o grandi che siano, queste poesie che contengono l'anima del popolo palestinese, sia veramente un gesto di buona solidarietà e di buona politica. Grazie.
Togliamo la proposta. Omar, prego, dai, che chiudiamo. Dai.
Sì, un minuto. Io quando stamattina ho visto il tavolo con gli amici che sono in Palestina, mi sono venuti i brividi e ho pensato a una giovane ragazza, mia amica, dolcissima ragazza, timida ma piena di coraggio, che si chiama Rosa Schiano, che è stata a Gaza per 2 volte, per 6-7 mesi ogni volta. In questi giorni Rosa Schiano e lei come simbolo di tutto il movimento che sta a fianco dei palestinesi è sottoposta a un attacco criminale da parte del giornale Il Mattino, il maggiore giornale napoletano, assieme alla comunità ebraica, all'associazione Amicizia Italia-Israele. Io credo colpiscono Rosa perché è una ragazza timida, debole, piccola, ma è questo per spaventare e terrorizzare tutti coloro che vanno in Palestina per sostenere il movimento non violento palestinese. Quindi chiedo a questa assemblea di rivolgere un appello di solidarietà ed affetto con Rosa Schiano come simbolo del movimento di solidarietà con la Palestina.
Grazie Omar, senz'altro. L'anno prossimo saremo in tanti a portare la solidarietà, è vero. Allora.
Grazie, grazie Wassim, grazie Muhammad per la vostra testimonianza.
Grazie ad Anna che ha coordinato questo ultimo momento di riflessione. Siamo, ecco, ormai le file si sono un po' diradate agli eroici sopravvissuti a questa giornata forte, grande, e che ha anche ritmato con gli applausi ciò che abbiamo ascoltato, il che non è poco davvero al termine di una giornata. A noi tutti, a voi tutti dico sì, alla fine ognuno faccia la sua parte, forse questa è, ecco, se le cose accadono in un certo modo da un'altra parte è perché da questa parte non tutti la facciamo la nostra. Sono state ricordate esperienze positive, devono solo crescere, rafforzarsi, coordinarsi. Oggi per esempio ci lasciamo, beh sì, con una cosa, non so, piccola, grande, che crescerà, sì, auguriamocelo. Grazie ad Annibale Rossi, presidente di Vento di Terra, che è salito qua con Don Emanuele Personeni, che è un animatore del gruppo Yabog di Bergamo, ecco, a cui Pascristi, campagna Ponti e non Muri, aderisce immediatamente, è quella di un tavolo per un'iniziativa politica che diventerà necessariamente una raccolta di firme perché lo Stato italiano riconosca lo Stato di Palestina. Ecco perché potrebbe essere una conclusione provvisoria, un passo avanti, un qualcosa che comunque ci conduce un po' più avanti di dove ci eravamo trovati stamattina.